All'inizio del canto decimo, che è il celebre canto di farinata degli Uberti, capo dei Ghibellini di Firenze, morto poco prima che nascesse Dante, si ritrova il tono della fine del canto precedente, alla placidità teorica, alla spirituale delicatezza di cui parla Lauerbach nel bellissimo saggio inserito in Mimesis, s'aggiunge l'impazienza, dominata dalla cortesia, di Dante. Come a te piace, parlami e soddisfammi ai miei desiri. Desideri che sono poi un solo grande desiderio, come sarà chiaro fra poco, in modo quanto mai subitaneo. Ma qui al plurale, genericamente, sullo stesso piano di gente, la gente che per gli sepolcri giace potrebbe si veder, esattamente come al verso 123 del canto precedente. Maestro, quai son quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir con li sospir dolenti? Vorrei far notare un accorgimento a cui forse i commentatori non han posto particolare attenzione, ed è il fatto che Virgilio nella sua risposta manda avanti, con placidità teorica appunto, la ragione per cui tutti i coperchi sono levati, e solo nella terza terzina si riallaccia alla domanda che a Dante premeva tanto di porre. Sentite. La gente che per gli sepolcri giace potrebbe si veder. Già sono levati tutti i coperchi e nessun guardia face. Ed elle a me, tutti saranno serrati quando di Josafat qui torneranno coi corpi che lassù hanno lasciati. Suo cimitero da questa parte hanno con Epicuro tutti i suoi seguaci che l'anima col corpo morta fanno. Però alla dimanda che mi faci, qui in centro satisfatto sarà tosto, e al disio ancor che tu mi taci. Veramente degno d'un maestro come Virgilio, codesto modo di incoraggiare nell'allievo la calma, soprattutto cercando di frastornarne, non di sviarne, ben inteso, la mente verso un futuro più lontano, quando sarà il giudizio universale. Un tal prologo risponde certamente a più intenti, il più segreto dei quali sarà quello di ritardare, come conviene, l'incontro con Farinata. Ed ecco, proprio mentre Dante sembra quasi scusarsi, versi 19-21, si leva da un avello una voce che sin dal cominciamento riflette un'alta coscienza di sé e una nobiltà o gentilezza, cortesia, che esclude la facile dimestichezza. Ha sentito l'accento toscano di Dante ed ora lo prega di fermarsi. Vedete dunque in che modo, non già dicendo fermati, ma piacciati di restare in questo loco. O tosco, che per la città del fuoco vivo ten vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla qual forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio d'una dell'arche, però m'accostai temendo un poco più al duca mio, ed el mi disse: volgiti, che fai? Vedi là Farinata che s'è dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Avrete notato l'accostamento antitetico per la città del fuoco vivo, il particolare colore morale, psicologico, estetico che l'espressione nobil patria riceve dall'ammissione alla qual forse fui troppo molesto, ammissione temperata e anzi caratterizzata da quel forse che, come molti sanno, fu uno dei bocconi prelibati della critica de Santisiana. Tanto nerbo, con un che di fosco, è nell'apostrofe di Farinata che Dante, spaventato ma non troppo, così mi pare, s'accosta un poco più a Virgilio, nelle parole del quale c'è forse qualcosa più di quel che vide il Barbi e qualcosa meno di quel che parve al De Santis. Mi par cioè difficile non sentire già in questi versi, e si badi senza forzarne il significato, quella grandezza morale che troverà compiuta espressione, questo è chiaro per tutti, nella terzina seguente. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el s'ergea col petto e con la fronte come avesse l'inferno in gran dispitto. Non ho parlato di grandezza fisica. Penso evidentemente, dietro le spalle di Sapegno, che la grandezza morale di Farinata è espressa quasi solo con termini fisici. S'ergea, petto, fronte, col petto e con la fronte. E la dignità del personaggio si può misurare dalla sollecitudine straordinaria, nonché dalle parole di Virgilio. e l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui, dicendo: le parole tue sian conte. Nessuna meraviglia che un uomo di parte qual è Farinata chieda, non senza alterigia, si noti la lentezza, a Dante chi furono i suoi antenati, per sapere se sta parlando con un amico o con un nemico. Com'io al piede della sua tomba fui, guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso, mi dimandò: chi fuor li maggior tui? Qui bisognerà dire che Dante, preparato da un pezzo, come da sempre, all'incontro, tiene a sottolineare il desiderio di obbedire con una risposta franca, inequivocabile. Perciò non credo di errare ponendo l'accento su quell'io, che era già posto in vetta alla terzina 34-36, io avea già il mio viso nel suo fitto, un verso già da potenza che tratta da pari a pari, sicché, oltre alla connaturata fierezza, è lecito discernere un moto di sorpresa infarinata. Notate come tutto sembra ingrandito e rallentato nel naturalissimo verso ond'ei levò le ciglia un poco in soso. Io che era d'ubbidir desideroso non li celai, ma tutto li la persi. Se s'aspettava di trovare un amico di parte, eccolo perfettamente disingannato. Ond'ei levò le ciglia un poco in soso, poi disse: fieramente furo avverse a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fur cacciati e tornar d'ogni parte, rispose lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non appreser ben quell'arte. La non brevissima pausa prima di poi disse, c'è un punto e virgola, basta perché Farinata si riprenda e ceda all'altezzoso piacere di insistere sulla caparbia opposizione degli Alighieri, avverse a me, ai miei primi e a mia parte, per rispazzarli nel ricordo assaporato come se niente fosse. In tal modo l'essenza individuale, ricordo ancora Lauerbach, l'essenza individuale di Farinata appare in tutta la sua potenza. E di più, per il fatto che la vita terrena si è fermata, sicché nulla più di essa può aver sviluppo e mutamento, mentre ancora continuano le passioni e gli stimoli che la mossero, senza che si possano scaricare nell'azione, nasce per così dire un'enorme accumulazione, diviene visibile la figura di Farinata, come di ogni singola individualità, sublimata e fissata per l'eternità in proporzioni smisurate, quale non sarebbe mai stato possibile incontrare con simile purezza e rilievo in nessun momento della trascorsa vita terrena. Il rimbecco di Dante non si fa aspettare. Colpito nel sentimento dell'onore familiare, che, come osserva il Barbi, rendeva gli uomini del Medioevo così sensibili al rinfaccio di vergogne domestiche, dà una risposta estremamente ponderata, aderente, l'una e l'altra fiata, col sarcasmo più elegante nell'ultimo verso, ma i vostri non appreser ben quell'arte, l'arte si intende del ritorno. A questo punto d'incandescenza il dialogo con Farinata è interrotto. Sorge alla bocca scoperchiata della tomba un'ombra fino al mento, come aduggiata dalla figura di Farinata. È Cavalcante Cavalcanti, il padre di Guido, l'amico e il compagno di Dante. L'inserto, che dura 21 versi, 52-72, è commoventissimo e in contrasto evidente con l'episodio principale. Allor sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al mento, credo che s'era in ginocchio elevata. D'intorno mi guardò, come talento avesse di veder s'altri era meco, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio, ov'è? Perché non è teco? E io a lui: da me stesso non vegno, colui ch'attende là, per cui mi mena, forse cui Guido vostro ebbe disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come dicesti? E gli ebbe: non vivegli ancora, non fiere gli occhi suoi il dolce lume. Quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, supin ricadde e più non parve fuora. È certo, cito il De Sanctis, una pagina del cuore umano nelle sue più delicate gradazioni. E queste gradazioni sono espresse sensibilmente da tre movimenti istantanei e irriflessi che il poeta attribuisce a Cavalcante, al padre. Dapprima si leva in ginocchione, poi si drizza in piè, da ultimo ricade supino, che risponde a tre stati del suo animo: un desiderio misto d'incredulità, poi una dolorosa ansietà, indi un dolore senza nome. E Lauerbach, se osservi con quale agilità Dante tiene in mano sintatticamente la scena dell'apparizione di Cavalcante, sicché corre in un sol tratto fino alla fine del suo primo discorso, verso 60. L'unità del disegno posa su tre verbi pilastro: surse, guardò, disse. Sul primo s'appoggiano il soggetto, le determinazioni avverbiali e anche l'inciso esplicativo, credo che. Sul guardò, le due prime righe della seconda terzina, con quel come se, mentre la terza riga già mira al disse e al discorso diretto di Cavalcante, in cui s'appunta tutto il movimento che, forte all'inizio, decresce poi e dal verso 57 ricomincia a salire. Notate bene che Lauerbach insiste sulle strutture sintattiche, strutture oggi usate da tutti, perché a chi parta dall'esame degli autori precedenti, la lingua di Dante, dice, appare quasi un miracolo inconcepibile. Si arriva alla convinzione che quest'uomo abbia con la sua lingua riscoperto il mondo. Non è così strano, come sembrò il Momigliano, che Cavalcante pensi di trovare con Dante suo figlio, se è per altezza d'ingegno che Dante va per il cieco carcere. È che De Sanctis, Croce, Momigliano e tanti altri illustri critici si sono limitati a sentire qui l'elegia dell'amor paterno, Croce, la folle nostalgia paterna, Momigliano, motivo dal quale non bisogna scindere, si vedano Auerbach e Sapegno, l'epicureismo di Cavalcante. Strano, allora diremo, ma corrispondente alla forma mentis di codesto epicureo, disposto, come osserva il Sapegno, ad attribuire un esclusivo ed eccessivo valore alle virtù terrene. La risposta di Dante è per metà chiara: da me stesso non vegno colui che attende là per cui mi mena. Poi si fa così sibillina che i commentatori non han finito di discuterla. Costretto a tirar dritto, dirò che personalmente inclino ad accettare di questo verso l'interpretazione del Sapegno e non quella dell'Auerbach. Per Lauerbach, Guido compare qui in opposizione a Virgilio, e se dal contesto risulta che si tratta di Virgilio messo di Beatrice, la Guida illuminata dalla ragione, e non di Virgilio poeta, tuttavia, dice Lauerbach, essi sono difficilmente separabili, e spiega perché. Sapegno giustamente accoglie la sola interpretazione che regga ad un preciso esame degli elementi linguistici, l'unica che renda conto di quell'uso del verbo al passato, ebbe. Secondo tale interpretazione, il disdegno di Guido non è rivolto a Virgilio ma a Beatrice. Dunque, colui che attende là, Virgilio, mi conduce forse, se potrò arrivarci, da colei, Beatrice, a cui il vostro Guido ebbe a disdegno, rifiutò di esser menato o di venire. L'avverbio forse, cito sempre il Sapegno, deve essere riferito a mena e non a ebbe, e il nesso ebbe a disdegno è da considerare come una frase ellittica. Il contrasto con Farinata, che rimane immobile, giunge al punto massimo nei versi dove l'angoscia paterna di Cavalcante si frantuma in quattro domande di crescente disperazione, dalla quale, occorre sottolinearlo ancora, non bisogna disgiungere il fatto che è sempre un epicureo che loda la dolce luce del sole. Come sempre epicureo e superbo, ma avete visto quanto irrequieto, il padre che non mostra nessun desiderio di conoscere la fine del grande figliuolo. Quando s'accorse d'alcuna dimora che io facea dinanzi alla risposta, che dunque non verrà, supin ricadde e più non parve fuora. Terzo cambiamento di scena, dice Lauerbach, col quale Farinata, tuttavia dominato dal pensiero dell'arte male appresa, riprende la parola per confessare apertamente a Dante il tormento dell'umiliazione politica, predirgli con severa partecipazione l'esilio e chiedergli ragione dell'empio atteggiamento dei fiorentini contro la sua famiglia, con evidente nostalgia del dolce mondo. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa. E se continuando al primo detto, se gli han quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte fiera accesa la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è sì empio incontra i miei in ciascuno sua legge? Nei versi seguenti, ove il ricordo della strage di Montaperti, ond'io lui, lo strazio e il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tale orazion fa far nel nostro tempio. Non sentiamo quella certaria d'ironia che disse il De Sanctis, bensì il raccapriccio per tutto quel sangue sparso, come ha ben visto il Parodi. Il modo come Dante si esprime mostra che egli stesso ha negli occhi, benché non gli venga che dai ricordi altrui, lo sgomento di tutto quel rosso di sangue. Il ricordo così intensamente e terribilmente sofferto di quello strazio, anzi di quel rosso di sangue, determina, come ben dice il De Sanctis, la purificazione e la trasfigurazione del partigiano. Qui il rapporto parte, patria, politica, morale si pone finalmente nella luce migliore per capire tutta l'amarezza di Dante al pensiero del male derivato da ogni politica che non si risolve in una morale, in una giustizia superiore, e la magnanimità di Farinata che, rievocando, come dice il Sapegno, la giornata più grande e misconosciuta della sua vita, quando difese solo contro tutti la sua città al concilio di Empoli, in cui la coscienza di un dolore senza rimedio ha ormai placato e messo in ombra l'orgoglio nativo. Poiché ebbe sospirato il capo scosso, a ciò non fui io sol, disse, né certo senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza colui che la difesi a viso aperto. Da qui alla fine il canto, su un registro necessariamente diverso, di nuovamente raggiunta calma spirituale, è da leggere, del resto i legami non mancano, tutto nel riverbero potente dell'episodio. Dopo l'augurio alla stirpe di Farinata, de se riposi mai vostra semenza, che richiama il verso 82, l'augurio di Farinata, e se tu mai nel dolce mondo regge, Dante chiede spiegazioni sulla possibilità che i dannati hanno di conoscere il futuro, possibilità che non c'è riguardo al presente, infatti Cavalcanti non sa che suo figlio è vivo. Dalla risposta conosciamo che i dannati vedono bene le cose lontane, non il futuro prossimo e il presente, e che la loro conoscenza sarà tutta morta quando non ci sarà più futuro, quando il mondo sarà finito. Quel tutta morta, nel tessuto per lo più didascalico, mette un brivido a pensarci, ne lascia indifferenti il richiamo a Cavalcante, così compostamente smorzato. Or direte dunque a quel caduto che il suonato e covivi ancor congiunto, e si fui dianzi alla risposta muto, fatei saper che il fei perché pensava già nell'error che m'avete soluto. Dante stesso, dopo il rapidissimo accenno di Farinata ad altri epicurei, mette in evidenza l'impossibilità di non continuare a ripensare la profezia di Farinata, anzi tutto l'episodio. Indi s'ascose, ed io in ver l'antico poeta volsi i passi, ripensando quel parlar che mi parea nemico. Sentite poi la prosaica positività, come diceva Lauerbach, dei versi in cui si prolunga questo stato di ripensamento a turbamento. Egli si mosse e poi, così andando, mi disse, perché se tu si smarrito? Un'inaspettata dolcezza scende nel cuore di Dante, nel lago del suo cuore, con il richiamo del maestro a Beatrice, e non importa, è chiaro, se sarà poi cacciaguida a chiarire tutto questo. Quando sarai dinanzi al dolce raggio di quella il cui bell'occhio tutto vede, da lei saprai di tua vita il viaggio. procediamo con relativa pace verso il mezzo del cerchio, per un sentiero che termina in una valle che infin lassù facea spiacere il suo lezzo. Codesto puzzo, codesto odore di puzzo, viene dal lago di sangue in cui sono immersi i violenti contro il prossimo.